Avrei preferito che mi chiamassi zio. Scusate. Vabbè, lasciamo così. No, va bene così. Ok, grazie. Devo portare i saluti cari del fratello Marzio e diversi altri credenti che, avendo saputo dalla mia condizione, mi scrivono, mi chiamano e mi dicono sempre saluto alla Chiesa, ma sono così tanti che faccio un saluto generale, condominiale. Predicare la parola è sicuramente un'attività spirituale molto importante, è vero? Determinante anche per la crescita della Chiesa a livello di conoscenza, ma anche a livello di vita spirituale. E per quanto possano passare degli anni, la bocca e le gambe tremano sempre. Non soltanto quelli di più giovani di me, ma anche per uno come me che, convertito da quasi 50 anni e da forse più di 45, che predica la parola di Dio. Perché è una cosa molto seria, fratelli. È una cosa molto seria e vi devo confidare che tutte le volte che mi accingo a condividervi dei pensieri, dico sempre: Signore, tienimi per la mano, ricordati di me. Fa che io possa dire solo quello che tu vuoi che io dica. E così questa mattina ho pregato ancora per questo. Voglio portarvi una riflessione, iniziare una riflessione sul quarto canto del Servo del Signore. Quindi vedremo, anche se toccheremo questa mattina poco, il capitolo 52, dal verso 13 fino a tutto il capitolo 53 del profeta Isaia. Il profeta Isaia tratteggia, descrive quattro principali cantici definiti proprio cantici del servo del Signore. Ed è interessante, fratelli, che ciascuno di questi cantici hanno un tema centrale. Non leggeremo tutti e quattro questi cantici. Il primo canto si trova nel capitolo 42 del profeta Isaia, i primi 9 versi. Il secondo canto nel capitolo 49, i primi 7 versi. Il terzo canto nel capitolo 50, i versi da 4 a 11. E il quarto canto, quello su cui soffermeremo maggiormente la nostra attenzione, capitolo 52, versetto 13, fino a tutto il capitolo 53. Ed è interessante che questi quattro cantici, l'ultimo di cui parleremo, sono strutturati proprio come cantici, proprio con delle strofe. Ad esempio, il quarto canto del Servo del Signore ha 5 strofe principali. Ed è interessante che in questo quarto canto vediamo che inizia con dall'alto, finisce verso il basso e tratteggia dei risultati. Cioè a due estremità, iniziando dall'alto, ad esempio i versi da 13 a 15 parlano del millennio, parlano del giorno in cui il Re, il Signor Gesù, governerà sulla terra con la sua Chiesa e con coloro i quali sono descritti nel capitolo 20 dell'Apocalisse, il versetto 4. E poi scende fino all'umiliazione. D'altra parte, questo è ciò che è successo con l'incarnazione, è vero? Il Re dei cieli e della terra, abbiamo cantato che nessuno spazio poteva contenere, si è fatto uomo, si è fatto bambino, è venuto fino a noi, si è lasciato, attenzione fratelli, non l'hanno umiliato, come dice Filippesi capitolo 2, e come ultimamente Leonardo ci parlava, non l'hanno umiliato, si è lasciato umiliare, perché nessuno poteva umiliare il Signore dei cieli e della terra, se Lui non avesse lasciato umiliarsi. Nessuno poteva farlo. Lui si è abbassato, Lui si è lasciato umiliare. E pensate un po' perché lo ha fatto, perché queste brutte facce, compresa la mia che sono qui, fossero salvate. Ci pensate? Sapete perché a volte non ci consacriamo al Signore? Perché pensiamo poco a questo sacrificio. Perché pensiamo poco a quello che è costato al Signore Gesù. Lasciare l'adorazione dei cieli, dove notte e giorno, come dice il profeta Isaia, capitolo 6, veniva adorato da tutto l'esercito celeste. E pensate quando Paolo scrive la lettera agli Efesini, nel capitolo 4, e dice che Gesù, tornando in cielo, ha riempito ogni cosa. Il cielo si è svuotato senza Gesù. E lui cosa ha fatto? Perché lo ha fatto? Per noi che meritavamo la morte. E io credo, fratelli, che se questi sono i sentimenti che noi coltiveremo durante la giornata, durante la settimana, alla presenza del Signore, sarà impossibile non avere una vita consacrata. È vero? Quante volte facciamo dei piccoli gesti, diamo qualcosa a qualcuno, magari forse di poco conto, ci sentiamo subito dire grazie. È vero o no? Quale grazie possiamo dare al Signore per quello che Lui ha fatto per noi? Ma a volte così la vita ci impegna, ci riempie di tante cose, ci lasciamo così intrappolare, imprigionare da tutte queste situazioni, che pensiamo che questa è la vera vita e che il Signore può aspettare. Ma quando saremo nel cielo, come parla la parola di Dio, del tribunale di Cristo, alla sua presenza, eccetera, vedremo quanto siamo stati ingannati dal nostro cuore, dai nostri pensieri. Pensavamo che il tutto era qui, e invece il tutto era lì, nel cielo. Chissà che il Signore nella sua grazia, come dicevo, questo quarto canto è strutturato in cinque strofe principali e descrivono in maniera meravigliosa l'opera del Signore Gesù, qualcosa di straordinario. E pensate un po', fratelli, il profeta Isaia stava scrivendo, ma non era pienamente cosciente di quello che scriveva. Incredibile, no? Lui parlava di Gesù, parlava della sua nascita, parlava della sua sofferenza, parlava della sua gloria, scriveva in maniera meravigliosa, tanto da essere definito dagli studiosi il quinto Vangelo, l'evangelista dell'Antico Testamento. Eppure, lui non si rendeva conto veramente di chi stava parlando e quello che lui stava scrivendo. Venite un attimo con me. Nella prima lettera di Pietro, neanche i discepoli capivano tanto, perché se leggete alla fine del Vangelo di Luca, il Signore ha dovuto aprire la mente ai discepoli perché potessero capire i 3 anni che erano stati insieme. Ricordiamo anche i 2 discepoli che Gesù incontrò, si avvicinò sulla via di Emmaus. Noi pensavamo, è tutto finito. Non ho capito niente. Perché? Perché queste verità non si possono capire col cervello. Si capiscono con lo Spirito Santo. E fino a quando lo Spirito Santo non abita la persona e la guida, la riempie, pensate, nessuno può capire niente. Possiamo capire dei tratti storici di quelle che leggiamo. Possiamo capire qualcosa che si trovi in superficie, ma entrare nei meandri della parola di Dio ci vuole lo Spirito Santo. Vedete, i minatori hanno sulla testa, sulla fronte hanno la luce, no? Per poter scavare, poter capire. nella nostra mente abbiamo bisogno dell'azione dello Spirito Santo per entrare nella parola di Dio. E l'Apostolo Pietro, nel capitolo 1, i versetti 10 a 12, notate cosa dice. Versetto 10. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Pensate, essi cercavano di sapere l'epoca, le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Nessun profeta capiva. Scrivevano del Signore Gesù. Ma di chi stava parlando? Loro non sapevano. Eppure scrivevano. Cosa significa questo, fratelli? Questo significa una sola cosa. La bellezza dell'ispirazione della parola di Dio. Come lo Spirito Santo faceva scrivere ai suoi redattori solo quello che lui voleva che si scrivesse. Bellissimo questo. Bello questo. Lo Spirito Santo che spingeva coloro che scrivevano a scrivere anche le cose che loro non riuscivano a capire e non capivano neppure di chi si parlasse. Un fatto straordinario questo. E questo è stato scritto per noi che siamo la Chiesa del Signore, per noi che abbiamo creduto e stiamo realizzando quello che il Signore nella sua grazia ci ha fatto realizzare già da tempo. Perché trattare verità di tipo dottrinale, etico, attraverso dei cantici? Quanti cantici abbiamo nella parola di Dio? Beh, tutti i salmi, ad esempio, sono dei cantici, no? Perché trattare le verità dottrinali attraverso la forma poetica? Vi siete mai chiesto, vi siete mai fatto una domanda come questa? I cantici ci ricordano delle esperienze che noi abbiamo fatte. Abbiamo cantato l'amore del Padre, io vedo. Una volta era l'inno 50, l'amore del Padre io veggo. E mentre si cantava, io mi ricordavo che mi trovavo, forse non ero ancora credente, a San Bartolomeo in Calde, in caldo, circa 50 anni fa. E il mio cuore si commuoveva per questo canto. E tutte le volte che lo cantiamo, io stamattina non ero qui, era a San Bartolomeo. Il canto 339 mi ricorda quando andavo a sostituire mio padre, che era molto avanti nell'età, e io la sera andavo lì perché lui potesse dormire a letto, e la mattina presto lui veniva perché non volevano un giovane che guardasse, facesse il custode in un cantiere edile. E mi ricordo che salivo al primo piano dove stavano costruendo e cantavo questo canto di 339. Bellissimo. Allora quando noi cantiamo dei cantici, che cosa stiamo facendo? Stiamo ricordando delle esperienze. Stiamo ricordando qualcosa che ci è accaduto. Pensate, ad esempio, nel capitolo 15 del libro dell'Esodo, noi troviamo un canto che cantò Mosè insieme al popolo di Israele. Che cosa era successo? Era successo nel capitolo 14 che il popolo si trovò in una condizione davvero drammatica. Davanti aveva il Mar Rosso e dietro aveva l'esercito egiziano, pronto per distruggerlo. Provate a pensare a una situazione come questa. Non potevano andare né avanti né indietro. Com'è possibile? Si trovavano un po' come posso dire, la mortadella in mezzo a panina, non aveva scampo. E adesso cosa si fa? E cosa fa il Signore? Apre il Mar Rosso, traccia una strada e permette che questo popolo passi sull'asciutto e arrivi fino in fondo. È vero? E allora ha ragione quando Paolo scrive in Romani 15,4 che tutto quello che è stato scritto per là dietro è stato scritto per la nostra istruzione. Cosa ha fatto il Signore? Ha tracciato una strada per noi, è vero? Che cosa abbiamo noi in questo mondo? Abbiamo a destra e a sinistra tante cose che vorrebbero inghiottirci, vorrebbero affogarci. E molte volte ci lasciamo affogare, vero? Questa strada, e quando passa il popolo di Israele e poi pretendono di passare anche gli egiziani, finiscono per morire. E che cosa abbiamo lì? Abbiamo una cosa bellissima. Israele si libera definitivamente del nemico più acerrimo, il faraone, figura di Satana, con tutto il suo esercito. Non è successo così per noi? Non è successo così per noi? Chi è questa strada? Chi è questa via? È il Signore Gesù, che ha allargato tutto per farci passare per la strada della salvezza. Allora nel capitolo 15 che cosa fa il popolo di Israele? Canta. Se andiamo ad esempio nella seconda Samuele, nel capitolo 1, quando muore Saul e Jonathan, cosa fa Davide dal verso 17 in poi? Scrive un canto funebre e lo insegna al popolo. Lo insegna al popolo. Perché? Perché i cantici difficilmente si dimenticano. È sufficiente quando inizia la musichetta. Già noi sappiamo, già intuiamo che dica cosa cantiamo. È vero che molte volte cantiamo anche senza avere il lineare davanti? A volte cantiamo senza avere niente davanti, ci ricordiamo. E quindi i cantici servono per rendere più semplice il messaggio. Deve essere un messaggio biblico. Molte volte cantiamo dei cantici che non sanno di niente. Non hanno nessun messaggio dottrinale. Hanno dei bei ritmi, ma non c'è contenuto. E questo non è bello. Perché i cantici devono avere un messaggio spirituale. Perché sono delle predicazioni poetiche e devono avere un contenuto importante. È così che quando noi cantiamo, quando impariamo a cantare, impariamo degli inni, noi stiamo imparando delle verità e quindi non le dimentichiamo più. Ieri abbiamo cantato per le strade, non ci Dio grande come te, abbiamo bisogno dell'innario? Sono salvato per grazia. Abbiamo bisogno dell'innario? Sono rimasti dentro. Ecco il valore dei cantici che troviamo nella parola di Dio. Perché allora è importante che i cantici abbiano una struttura dottrinale, etica, fedele? Ci sono cantici che noi cantiamo, che fanno parte del carismatismo, che sono tutto a livello emozionale, ma non hanno contenuto. Questo non va bene. Io credo che l'innario che avevamo prima di questo era un buon innario. È vero? Alcuni cantici sono stati tolti, e questo mi è dispiaciuto tanto, ma avevano un contenuto dottrinale veramente, veramente profondo. Questo dispiace molto. I vestimenti del Signore cantavamo, non so chi si ricorda. È vero? Bellissimo canto, faceva piangere dall'emozione che dava, dal contenuto che avevano questi cantici. Non si dimenticano facilmente. E Isaia è definito l'evangelista dell'Antico Testamento. Ebbene, il riferimento a Gesù ha costretto i rabbini di allora a dire che questo capitolo 53 è stata un'aggiunta dei rabbini di Gerusalemme. Ma è interessante notare che nelle grotte di Qumran nel 1946, rotoli che sono stati ritrovati e che hanno una datazione che va da 150 avanti Cristo fino al 70 dopo Cristo, sono stati trovati dei rotoli, e c'era anche il profeta Isaia. E quello che noi stiamo leggendo del profeta Isaia era esattamente quello che è scritto nei rotoli di Qumran. E questo è davvero molto molto importante, è stato un grande ritrovamento. Perché? Lasciatemi dire una parola sul popolo di Israele. Questo quarto canto del servo del Signore lo canterà il popolo di Israele quando si convertirà. Non è un canto per noi. Noi possiamo fare delle applicazioni, ma non possiamo fare delle interpretazioni su questo canto. Perché questo è il canto che canterà il popolo di Israele quando si convertirà. Guardate, vi faccio notare, Isaia 53, vi leggo i versetti 4 e 5. Notate cosa è scritto. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Canterà così Israele quando si convertirà. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Versetto 8. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Israele canterà questo. Israele canterà questo. Noi possiamo fare delle applicazioni, pure noi certo eravamo come le pecore erranti e non avevano una strada da seguire, è vero questo. Ma questo è il canto che canterà Israele quando alla fine della grande tribolazione il rimanente di Israele, quello in vita, si convertirà. E quelli che sono deceduti? Dei credenti dell'Antico Testamento, cioè prima della nascita della Chiesa. È molto interessante, fratelli, perché noi dobbiamo conoscere anche soltanto indicativamente come si svilupperanno gli avvenimenti futuri. Lo stiamo studiando con tre fratelli ultimamente. Questo è molto importante. E sapete quello che succederà? Permettetemi ancora qualche minuto. Venite per favore nel profeta Daniele. Da poco il Signore mi ha dato la grazia di scrivere un altro libro sul rapimento della Chiesa, con un carattere completamente diverso da quello che è stato scritto precedentemente. Guardate cosa dice. Perché il popolo di Israele, coloro che si sono convertiti prima della nascita della Chiesa, quando risusciteranno? Guardate, capitolo 12, versetto 1, Daniele. Guardiamoli bene questi passi, fratelli. In quel tempo sorgerà Michele, cioè l'arcangelo Michele, il grande capo, il difensore dei figli del mio popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Allora, di quale periodo sta parlando Daniele, o gli viene rivelato a Daniele? Quale periodo è? Chi è che ha detto mai succederà una cosa così? Chi è che l'ha detto? Dobbiamo studiare un po' di più la parola di Dio, L'ha detto il Signore Gesù, Matteo 24, 21, parlando della grande tribolazione, e in modo particolare parlando della seconda metà della grande tribolazione, i secondi 3 anni e mezzo, 1260 giorni, un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, che troverete nel capitolo 12 dell'Apocalisse. Guardate adesso, prima di andare avanti, versetto 7. Daniele vuole sapere che cosa sta succedendo. Fa la domanda a questo uomo vestito di lino E dice versetto 7, udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo, questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, quindi il secondo 3 anni e mezzo. E quando la forza del popolo santo, Israele, sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Cosa farà il Signore con la grande tribolazione a proposito del popolo di Israele? Spezzerà la resistenza di questo popolo, che oggi non crede, è incredulo, è ateo, che pensa solo alle cose materiali. La seconda parte della grande tribolazione servirà per rompere la resistenza di Israele e il rimanente si convertirà. E quando potete leggete Romani capitolo 11, versetti 25, 28 e troverete a un certo punto che quando la totalità degli stranieri, cioè il rapimento della Chiesa avverrà, tutto Israele, il rimanente di Israele, rimasto in vita, si convertirà. Importante questo, fratelli. E i deceduti del popolo di Israele che hanno creduto? Guardate il versetto 2, Daniele 12. Guardate come è esplicito. Non è implicito. Non è per deduzione. È una verità implicita, esplicita. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. Allora, quando risorgerà il popolo di Israele salvato? Alla fine della grande tribolazione. Si sta parlando della grande tribolazione. Però c'è un inghippo qui che dobbiamo risolvere. Perché si parla anche di coloro che saranno giudicati. Allora, quando si studiano gli eventi escatologici, bisogna fare molta attenzione. Ad esempio bisogna fare attenzione al fattore tempo. Ci sono dei versi, pochi versi o un solo verso, in cui sono enunciati eventi diversi, distinti, ma lontani di centinaia di migliaia di anni. Ad esempio, se andate nel capitolo 2 del profeta Gioele, i versi da 28 a 31, cosa troverete? Che Gioele parla di questa profezia che doveva avvenire, cioè che sarebbe arrivato il tempo in cui tutti coloro che credevano sarebbero stati abitati dallo Spirito Santo. E quando parla Pietro nel capitolo 2 del Libro degli Atti, parla proprio di questo. Ma parla anche di eventi che dice le stelle cadranno, il sole si oscurerà. E dove lo troviamo noi questo realizzato? Non si è ancora realizzato questo. Lo troviamo nel capitolo 24 di Matteo, nel discorso profetico di Gesù, quando parla di che cosa? Della fine della grande tribolazione. Allora vedete, quando noi troviamo in uno stesso verso, in pochi versi, la stessa due verità, sappiate una cosa, che sono distinti, sono diversi e sono lontani anche da centinaia di migliaia di anni. Guardate Daniele. Daniele quando risorgerà? È un credente dell'Antico Patto. Versetto 13 di Daniele 12. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. E la fine dei tempi non è il rapimento della Chiesa. La fine dei tempi è la fine della grande tribolazione. E sapete perché? Perché Israele sta aspettando non il rapimento, ma di avere un regno sulla terra. Quando Gesù nel capitolo 1 del Libro degli Atti dice ai suoi discepoli, parla ai suoi discepoli, i discepoli cosa dicono? È in questo tempo che tu ristabilirai il regno a Israele? Non avevano la visione di un rapimento, no, avevano la visione di un regno sulla terra. E sapete cosa succederà, fratelli? Israele canterà questo canto alla fine della grande tribolazione. È bellissimo questo. Sapete perché? Perché mentre Israele sta soccombendo sotto morto, una battaglia, la battaglia di Armageddon, di cui parla capitolo 16 dell'Apocalisse, e mentre sta soccombendo, il Signore scenderà con la sua Chiesa e farà giustizia di tutti coloro che non hanno creduto e instaurerà il regno millenniale, dove Israele porterà il Vangelo del regno in tutto il mondo, Matteo 24,14, e poi verrà la fine. Mentre la Chiesa non andrà in giro a predicare il Vangelo del regno. La Chiesa governerà, giudicherà il mondo insieme al Signor Gesù. E Israele, Isaia 53, canterà. Noi pensavamo che lui moriva giustamente. Noi pensavamo che Dio lo castigava, ma lui moriva per i nostri peccati. E noi non abbiamo capito. Straordinario il Signore, fratelli. È straordinario vedere l'esattezza di queste cose. Ci sono altri passi che parlano della risurrezione alla fine, della grande tribolazione, sia di Israele che dei pagani. Straordinario questo, perché la scrittura non ci lascia nell'ignoranza. Ma lasciatemi dire un'ultima parola, poi mi siedo. Torniamo a Daniele capitolo 12, il versetto 3. Perché come la Chiesa passerà per il tribunale di Cristo, là dove sarà vagliata. Ricordatevi sempre, fratelli, che ci sono sette momenti che riguardano la Chiesa. Una Chiesa redenta, una Chiesa rapita, una Chiesa vagliata, una Chiesa raggiante, le nozze dell'agnello, una Chiesa regnante, la prima era profetizzata, e settimo, una Chiesa eterna. Come la Chiesa passerà per il tribunale di Cristo per rendere conto di come si è comportata mentre viveva nel corpo, anche il popolo di Israele sarà vagliata da Dio Padre. Sapete perché? Perché Isaia 54 dice che Israele è la sposa di Dio Padre. La Chiesa è la sposa di Cristo. Guardate questo versetto 3. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Ci saranno dei premi. Bellissimo questo. Per la salvezza tutti sono salvati attraverso il sangue di Cristo. Le glorie saranno diverse, e anche per Israele sarà diverso. Allora il Signore dice a Daniele, versetto 4, tu Daniele, tieni nascoste queste cose, queste parole, sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Per sei volte in questi 13 versi abbiamo il tempo della fine, alla fine della grande tribolazione. Fratelli, se al Signore piacerà, continueremo e inizieremo a parlare ancora di questo quarto canto. E sapete qual è la verità che è, diciamo, che è un po' quella che tiene insieme tutti e quattro cantici? E rifletteremo su questo. Si parla dei cantici del servo del Signore. Gesù, il servo del Signore. E anche l'Apostolo Pietro, nelle sue lettere, parlerà di Gesù come servo del Signore. Andate a vedere nei tre precedenti cantici quali sono i temi di cui sono trattati. Nel primo troverete che si parla della giustizia di carattere evangelistico. Andate a vedere. È straordinario tutto questo. Se al Signore piacerà, parleremo di questo nelle prossime volte. Ma ricordiamoci che si inizia dall'alto, si finisce nell'umiliazione e si parla dei frutti che ha prodotto Gesù con la sua umiliazione, fino a portarci nel cielo con Lui per governare insieme a Lui. Benediciamo il Signore, perché un'opera così nessun uomo la poteva mai concepire, ma il Signore l'ha concepita e l'ha messa anche in pratica. E noi questa mattina siamo parte di questo grande frutto, del tormento del Signore Gesù. Amen.
Amen. Allora, non citiamo dei canti, anche se si è parlato di cantici, passiamo questi 10 minuti in adorazione.